Tanto buonasera a tutti. Allora, volevo fare una piccola introduzione. Andiamo in Atti capitolo 2, versetto 42. Ma è arretrato sto pulpito? No, no. Pensavo forse è tornato un po' in più indietro. Atti 2,42, un passo che conosciamo bene, è un passo che si studia spesso per capire le attività della Chiesa, e in effetti questo passo ci dà delle indicazioni su quello che erano le attività della Chiesa primitiva. Siamo proprio agli inizi, ciao Giorgia, siamo agli inizi. E quindi Luca scrive: ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Qua abbiamo indicate quattro attività che la Chiesa di Gerusalemme era impegnata. Al primo posto c'è l'insegnamento degli apostoli. Perché era necessario l'insegnamento? Ok, ovviamente, ciao, l'insegnamento è alla base della fede. Se dobbiamo credere in qualcosa, dobbiamo conoscere su cosa dobbiamo riporre la nostra fede. C'è un'altra attività che è rompere il pane. Cos'è rompere il pane? Non è prendere un pane e spezzarlo. Ovviamente qua che senso ha il rompere il pane? Il ricordo della, ovviamente lo facciamo noi dopo 2000 anni, la Chiesa ricordava il sacrificio di Cristo, e quindi c'era, oltre all'insegnamento, una ritualità che ancora abbiamo e ripetiamo. E poi cosa è indicato? Prego? No, prima? Comunione fraterna. Cos'è la comunione fraterna?
Stare insieme e non solo.
Stare insieme? Condividere le proprie esperienze. Allora, è interessante che qua non dice comunione, o meglio, non dice solo comunione, ma dice comunione fraterna. Buttala via. No, ha detto che lui ha solo comunione.
Nella Diodati, no, a Diodati è solo comunione, in alcune traduzioni.
Allora, diciamo che le definizioni comunione sì, è stare insieme, condividere, e per chi ce l'ha, o comunque, secondo voi, cosa condivideva questa Chiesa?
Anche avanti dice che condividevano anche i beni e le proprietà.
Ok, ma non è la condividevano, avevano in comunione i beni, ma la comunione fraterna che cos'è, secondo voi?
La stessa vicenda
Avete sentito?
No.
Aiutarsi a vicenda nel cammino spirituale.
Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Domanda, come è possibile aiutarsi a vicenda?
Cioè, ognuno dire il suo problema.
Allora, ok, quindi il punto è che questa chiesa, non sappiamo in che forma, e rimane sul generico, si conosceva, ognuno, cioè si conoscevano tra di loro, e non era un discorso di mettere il naso negli affari altrui, ma era un modo per affrontare la vita cristiana. Se io imparo un qualcosa che viene insegnato, ma non è detto che lo metto in pratica, o al tempo stesso potrei anche dire lo metto in pratica, ho un successo spirituale e lo condivido comunque con degli altri fratelli, perché domani può essere che un altro fratello si trovi in quella situazione e sa come affrontare quella esperienza. La comunione è non solo aiutarsi, ma aiutare, e quindi una sorta di condivisione di esperienza, dell'esperienza cristiana. Che cosa? Qual è la mia esperienza? E qua torniamo anche un po' al messaggio che ho dato domenica. In che forma posso portare da mangiare, da bere, eccetera, eccetera, a un mio fratello, se conosco il mio fratello? Conosciamo i nostri fratelli? E oltremodo, l'ultima e non ultima, per questo, nell'elenco, è la preghiera. Per cosa pregava questa chiesa? Ovviamente non ci viene detto nello specifico, ma è presumibile che le preghiere, e se andiamo negli esempi che Paolo riporta, ad esempio, se noi studiassimo le preghiere di Paolo, che sono contenute nelle sue epistole, Paolo per cosa prega per le varie chiese? Per i loro bisogni spirituali, conosceva e prega per questo. E questo è il punto nel quale, allora, noi tante volte si insegna questo passo per dire ma una chiesa dovrebbe avere l'insegnamento in una certa ritualità, la comunione e la preghiera. E succede, credo che in questo senso il Signore ci chiama oggi in un certo modo ad avere più comunione, perché penso che la nostra Chiesa c'è un certo tipo di insegnamento, abbiamo una certa ritualità, ma è necessario fare degli step successivi. Abbiamo bisogno di conoscerci per poterci aiutare, altrimenti sì. E spesso credo, e io sono il primo in questa lista, facciamo delle vite a sé, perché comunque anche i ritmi di vita sono diventati quasi insostenibili, oserei dire, e diventa veramente difficile, dove passa il tempo, ci si incontra per l'insegnamento, per irrompere il pane, ma manca un'altra parte della Chiesa assolutamente vitale, della comunione e della preghiera. Tante volte ci troviamo a preghiera, per cosa preghiamo? Sì, è giusto pregare per i bisogni fisici, se ci sono delle malattie, per varie difficoltà, ma non possiamo pregare, che è già un grosso portare aiuto o i pesi di qualcun altro, per qualcuno che è sicuramente, perché nessuno di noi è esente da battaglie spirituali. In quale conflitto spirituale mi trovo? In quale conflitto spirituale si trova Lucia, Tiziana, Valentina e Tizio, Caio e Sempronio? Quali difficoltà o quali, ripeto, anche successi, perché anche attraverso i successi possiamo aiutare qualcuno, no? E quindi, e questo non significa che io debba dire a tutti il mio problema, ma sicuramente ho bisogno di qualcuno in chiesa che mi aiuti in questo senso qua. Qualche settimana fa abbiamo avuto una serata di preghiera dove abbiamo avuto modo di condividere, è stata anche una bella serata, e infatti a ragionarci sopra dici, mamma mia, qua ci troviamo ma non sappiamo, abbiamo bisogno di aiutarci uno con l'altro nel crescere e nel darci una mano. E quindi il Signore ci sta spingendo, ci sta stimolando ad andare in una direzione di completare questa parte che sicuramente è mancante, manca anche in altre chiese, perché questo poi comunque è un male abbastanza comune, però il Signore ci ha messo a cuore di evidenziare questa cosa e di promuoverla. La comunione si basa soprattutto, noi abbiamo studiato tanto, comunque sempre, comunque la Chiesa si incontra la domenica, ascolta un sermone, cosa rimane di quel sermone? Come posso applicare quel sermone? Quella verità, che sfida mi sta ponendo nella mia vita o mi ha dato qualche soluzione o qualche aiuto? Sono interrogativi che dovrebbero essere nel cuore di tutti, perché se non ci sono quegli interrogativi abbiamo un altro problema, nel senso, ok, abbiamo ascoltato una verità che non ha impatto nella mia vita, ma lo stesso ho un problema di natura spirituale, perché di fronte a una verità Dio mi chiama a rispondere in un modo o nell'altro. E quindi, ad esempio, nell'incontro che abbiamo fatto questo sabato a Firenze, Matt, la chiesa di Genova, fa: ma noi in chiesa durante la settimana ci troviamo e condividiamo il sermone. Che cosa è rimasto del sermone? Come lo posso applicare, non lo posso applicare, non l'ho capito, un qualcosa che aiuti la Chiesa a radicare quella verità, e laddove ci sono delle difficoltà che qualcuno si presta ad aiutare gli altri a crescere. Perché, ripeto, siamo tutti in una battaglia spirituale. Io penso che non c'è un cristiano che possa dire io non ho dei problemi. Quindi questa è un po' la direzione di dove vogliamo andare da qua in avanti. Questo di promuovere questo tipo di attività. E questa sera, adesso lascio la parola a Michele. Michele ci farà un riassunto dei suoi studi, per cosa è rimasto di quello che Michele ci ha portato. A volte personalmente dico, caspiterina, magari me lo sono dimenticato, magari non lo so, sono delle riflessioni. Quindi Michele oggi ci farà un riassunto in tal senso, proprio per partire in questa direzione. Prima di dare la parola a Michele vorrei pregare. Signore Padre Santo, vogliamo ringraziarti questa sera, e come abbiamo avuto modo di aprire, di condividere, sicuramente Signore la tua Chiesa, una Chiesa sana, si fonda non solo sull'insegnamento, non solo sulle attività, rompere il pane, abbiamo visto, ma sicuramente sulla comunione e la preghiera, perché la preghiera deve essere guidata e indirizzata dalla comunione. Signore, aiutaci a essere dei cristiani che sempre più maturi, sempre più desiderosi di voler essere ubbidienti alla tua verità. Signore, perdona la nostra debolezza, tante volte, Signore, anche le nostre distrazioni che non contribuiscono a radicare quanto sappiamo, per cui, Signore, ti preghiamo anche quanto questa sera Michele ci porterà, Signore, perché, Signore, tu vuoi pascere la tua Chiesa, tu vuoi vederla crescere, e Signore, per cui ti chiedo che questo tempo, questa sera, le nostre menti possano essere sgombre e orientate verso di te. Grazie, Signore, in Cristo Gesù. Amen.
Allora, questa sera siamo qui, come ci ha presentato Davide, per iniziare qualcosa che forse non abbiamo mai fatto in questa chiesa. E prima di proseguire, prima di portare avanti questo proprio desiderio di crescere come chiesa di Predazzo, dobbiamo, Davide mi ha detto di un po' ripetere quali sono stati i concetti che sono stati detti in questi mesi, e quindi dobbiamo ritornare nella nostra epistola ai Galati, e ci sono tante cose che ormai sappiamo bene, ma dobbiamo un po' investigarci se sono cose che stiamo mettendo in pratica oppure l'abbiamo lasciate nel dimenticatoio. Come abbiamo detto l'ultima volta che ho predicato, la vita del credente non finisce quando vai a Cristo, quando arrivi a Cristo, ma quando arrivi a Cristo è soltanto l'inizio. Essere cristiani significa proprio, nel senso letterale, credere in Cristo, camminare con Cristo, seguire Cristo, imitare Cristo, essere di Cristo. Quindi il vero cristiano è un'unica persona con Cristo, è un discepolo di Cristo. Il credente ha una fede cristocentrica, è basata su Cristo a 360 gradi. E l'ultima volta abbiamo visto l'apologetica che fa Paolo in questa epistola. Lui difende la salvezza, la dottrina della salvezza per sola fede, mostrando il bisogno di Cristo, il dono di Dio per l'uomo. Dal capitolo 2 fino al capitolo 4 Paolo ha mostrato tutto il piano di redenzione di Dio. Lui prende la Bibbia in mano e la fa vedere ai suoi ascoltatori e gli dice: guardate come stanno le cose. E parte dall'Antico Testamento. Lui parte dall'Antico Testamento e dice: guardiamo innanzitutto le promesse di Dio che ha fatto Dio, poi fa vedere i patti di Dio e dice perché è stata data la legge. E al capitolo 4:4 dice: ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio. Questo è l'apice di quello che ci presenta Paolo. Paolo parte dalle dottrine, arriva a presentare il Vangelo. Qualcosa di simile fa Gesù nel Vangelo di Marco. Marco 1, versetto 15, dice: il Signore, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete nel Vangelo. Sia Gesù che Paolo dicono la stessa cosa in modo diverso. al tempo pieno, al tempo giusto, Dio manda suo figlio. E questa è la più grande buona notizia per l'essere umano, perché Dio non si è dimenticato dell'uomo. Dio, a causa del peccato, aveva cacciato questo uomo dal giardino dell'Eden, aveva maledetto il mondo a causa del peccato di Adamo, e al tempo esattamente quello giusto che ha determinato Dio, Dio manda suo figlio dopo le promesse, dopo la legge, dopo che tantissimi profeti avevano parlato di lui. Dio manda suo figlio, questa è la notizia non del secolo, ma dei millenni. Questa è la bellissima notizia, perché per l'uomo c'è speranza. Dio si è avvicinato, Dio è venuto. E Cristo è arrivato come era stato profetizzato, Cristo è stato ucciso come è stato profetizzato, e Cristo è risorto come è stato profetizzato. Quindi abbiamo un testimone. L'altro giorno parlavo con Ettore, qual è la differenza fra i cristiani e i musulmani, o chi crede in Maometto, o chi crede in qualcos'altro. Tutti hanno portato degli insegnamenti, ma l'unico che è risorto è Cristo. Quindi Dio ha avallato quello che Cristo ha portato. Quindi Cristo è veritiero, noi abbiamo una fede in Cristo oggettiva. Cristo ha parlato del regno e Cristo ha portato a compimento quello che i profeti, quello che Dio aveva predetto nei secoli. Paolo insegna con gli elementi chiari della scrittura, partendo dall'Antico Testamento, le basi proprio del cristianesimo. Prima di Cristo, i credenti nell'Antico Testamento vivevano in arrivo di questa promessa, non solo fatta ad Eva, ma questa promessa anche fatta ad Abramo, questa promessa, tutti i profeti guardavano al futuro, e arriva un certo punto, il tempo è compiuto, non è più una promessa, ma è una realtà, è arrivato Dio nel mondo. Ora il tempo è compiuto, per l'umanità quindi c'è speranza, perché è arrivato Dio in mezzo agli uomini. Per cui le dottrine sono indispensabili per avere una fede sana, avere una fede che non è attaccata alla scrittura, in altri termini, non essere capaci di difendere la nostra fede con la scrittura equivale a farsi un falso Gesù, non è un cristianesimo. Abbiamo bisogno proprio dell'Antico Testamento, di tutta la scrittura, per comprendere che cos'è il cristianesimo. Altrimenti ci siamo fatti un Gesù nella nostra mente, un Gesù che non esiste. Paolo ci mostra fino al capitolo 4 il dono, la grazia di Dio, ma dal capitolo 5, nella sua apologetica, se ci ricordiamo, Paolo ci mostra cosa vuol dire essere cristiano nella pratica. Abbiamo citato Marco 1,15, Gesù ha detto in Marco: ravvedetevi e credete nel Vangelo. Che significa? Significa che adesso che la luce è arrivata, adesso che Dio si è avvicinato all'uomo, l'uomo deve fare due azioni. Abbiamo detto che la salvezza è solo per fede, giusto? Ma Gesù ha detto di fare due azioni. Ha detto: ravvedetevi e credete. Fede sì, ma c'è anche ravvedimento. Cosa significa ravvedimento? Ravvedimento significa cambio di direzione. Cambio di direzione, c'è una trasformazione continua che deve venire nel cuore di ogni figlio di Dio. L'essere umano per natura è egoista, vive indipendente da Dio, si ritiene autosufficiente, vuole essere servito anziché servire gli altri. Gesù dice: fede sì, ma per il vero discepolo ci vuole anche un cambio di direzione. Non è soltanto una fede che non produce altro. Adesso il credente non deve più vivere per se stesso, ma deve vivere per gli altri. Non deve più vivere indipendente da Dio, ma deve dipendere da Dio. E deve andare verso di Dio, deve servire gli altri anziché essere servito. Dio non mi ha salvato per fare quello che oggi io voglio fare. La mia vita è cambiata veramente dopo che ho conosciuto Cristo. Efesini 2:10, l'abbiamo citato l'altra volta, dice che siamo opera sua, siamo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate. Opere buone, ci dice Efesini. Ora, dopo questa premessa, cercheremo di riassumere un po' quello che abbiamo visto in questi mesi, partendo dal versetto 13 del capitolo 5 di Galati. Leggiamo dal versetto 13. Che dice così: perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, poiché tutta la legge adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Versetto 13 dice: perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Al versetto 1, sempre dello stesso capitolo, Paolo dice: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il gioco della schiavitù. Sappiamo il problema che stavano vivendo i Galati. Sappiamo che i giudaizzanti volevano imporre la circoncisione e l'ubbidienza alla legge. Cristo non era più sufficiente, ma ci volevano le opere. I giudaizzanti volevano imporre queste regole togliendo proprio lo sguardo su Cristo. Opere togliendo l'opera che Dio ha fatto in Cristo. E senza fermarci tanto su questo aspetto, non solo il giudaismo, ma tutte le religioni impongono una serie di regole. Il cristianesimo non è così. Anche se è molto, forse più alta la via, più stretta la via da intraprendere. Le regole dicono: devi fare questo, devi fare quest'altro, eccetera, eccetera. Ma le religioni non sono l'unica schiavitù dell'essere umano. In tutto il mondo ci sono tanti tipi di schiavitù che non ricorderemo tutti questa sera, ma la libertà è la cosa che più manca all'essere umano. Ad esempio, oggi tanti professano che c'è libertà di stampa, ma i giornalisti sono dei dipendenti, qualcuno li paga, e questi che li pagano, tante volte ci sono notizie scomode che non possono essere pubblicate, per cui non c'è una vera libertà, sono condizionati. Così succede con i politici: per arrivare al potere hanno dovuto aver bisogno di sponsor, e quindi ci sono anche loro, sono in qualche maniera non liberi di fare il proprio lavoro. Così possiamo dire nella scuola, col lavoro, eccetera, eccetera. Ma la verità più grande è che tutto il mondo è imprigionato in un sistema diabolico, è sottomesso a un'ingiustizia, completamente ingiusto questo mondo. E infine, ultimo, possiamo dire che questo mondo, sappiamo, è sottomesso alla schiavitù di Satana e del peccato, ed è in un vortice che non può essere liberato in nessun modo. Paolo esalta la libertà come un dono di Dio. Eri prigioniero, ma adesso sei libero, grazie a Cristo. La libertà quindi va difesa sempre, e per noi oggi cosa interessa difendere questa libertà? Non solo ai tempi di Paolo, ma anche oggi la libertà va difesa nella Chiesa. E va difesa, sapete da chi? Dal legalismo. In tante chiese ho conosciuto, una chiesa in particolare faceva venire la pelle d'oca, davanti alla chiesa le ragazzine si dovevano togliere gli orecchini perché il pastore non voleva che in chiesa si portassero gli orecchini. Questo è legalismo, questo non è una chiesa sana. E se ci ricordiamo, avevamo fatto tanti esempi sul legalismo. Ad esempio, è peccato fumare, è peccato bere del vino o al codice, è peccato farsi il tatuaggio. E sono tutti temi, tutte tematiche che possiamo approfondire i prossimi giovedì, perché sono temi importanti, anche da condividere. Perché è peccato, se è peccato, o perché non lo è? Cosa ci dice la scrittura? Il legalista, avevamo visto, prende anche delle forme più sottili. Il legalista mette dei recinti intorno al suo modo di vivere e pretende che gli altri accettino i suoi recinti. Lui, chi non si uniforma ai suoi recinti, viene tagliato fuori. E questi recinti a volte vengono messi dall'educazione che abbiamo ricevuto. Non so se vi ricordate l'esempio che avevo portato di un ragazzo che da piccolo i genitori, per proteggerlo dalle cattive compagnie, gli avevano detto che in sala giochi non si va perché vanno solo i delinquenti. E lui si ritrova un campo biblico e il pastore una sera organizza un torneo di biliardo. E lui guardava gli altri come se fossero dei peccatori. I suoi genitori non avevano spiegato che il problema non era il biliardino, il peccato, il biliardo. Il giocare a biliardo non è peccato, ma il problema stava nelle compagnie che frequentavano quella sala giochi. Quindi in quel ragazzo sono nati dei recinti che poi sono diventati dei recinti difficili da smuovere. Il cristiano è veramente libero e dobbiamo liberarci, lavorare tutti proprio nell'aiutarci l'un l'altro, a lavorare sul legalismo, perché per natura noi siamo legalisti. Noi siamo quelli come una specie dei farisei che dicevano a Gesù: è lecito fare questa cosa, è lecito fare quest'altra. Ma questa non è la via del cristiano, anche se il cristiano deve ricercare la giustizia. A volte potremmo arrivare a fine giornata e non abbiamo voglia di pregare, perché quel giorno abbiamo fatto la nostra gita. Quel giorno non ho letto la Bibbia la mattina, non ho avuto un tempo di comunione con il Signore. Quindi arrivo a fine giornata e adesso come mi presento davanti a Cristo? Questo è legalismo, questo è un pensiero legalista. Perché alla fine io baso sulle mie forze, ci vuole disciplina spirituale. Quindi posso andare dal Signore a chiedere perdono, non è che non mi avvicino al trono di Cristo. Cristo è il centro della vita del cristiano. A volte il legalista, potremmo essere anche noi spinti, faccio un esempio pratico, di fare una buona azione perché abbiamo fatto una cattiva. Anche questo è un principio da legalista, un confidare nelle nostre forze. Non dobbiamo noi fare buone azioni, noi dobbiamo pentirci e andare a Cristo. Ora, dopo aver esaltato la libertà, dopo aver esaltato l'opera di Dio, la grazia, la salvezza per sola fede, Paolo adesso inizia, come abbiamo detto l'ultima volta, a spostare i riflettori non più verso l'opera di Dio, ma sposta i riflettori verso l'uomo, la responsabilità del credente. Dice: soltanto, prima che ci siano malintesi, dice Paolo, essere chiamati liberi, siccome i nostri peccati sono stati perdonati, non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo. Essere liberi non significa avere la licenza di peccare. E l'essere umano, abbiamo detto, se per natura siamo legalisti, per natura siamo anche libertini. Legalismo vuole regole, le mie regole sugli altri. Invece il libertino non vuole nessuna regola, vuole vivere indipendente. Questa è la nostra carne. Io non voglio che tu entri nella mia vita a mettere il becco nella mia vita, anche se la mia vita è una vita di peccato. Questo è un pensiero sbagliato, un pensiero che in chiesa non ci deve essere e che c'è, come ha detto Davide, non siamo i soli. E ognuno di noi deve proprio lavorare su questi aspetti, fanno parte della nostra carne, della nostra natura. Abbiamo considerato brevemente che l'uomo per natura senza di Cristo vuole vivere indipendente da Dio, vuole vivere per se stesso, per il proprio egoismo, per servire se stesso, per essere servito, ma il Signore ci dice: ravvedetevi, cambiate direzione. Questo era quello di prima. Adesso tu non devi più vivere in autosufficienza, non devi più vivere indipendente, non devi più vivere per te stesso, ma devi vivere per gli altri. Per cui la Chiesa è più che mai esposta a curare questi problemi che abbiamo tutti come credenti. Purtroppo un errore comune è che entrambe queste categorie di persone, sia i legalisti sia quelli che vogliono fare come vogliono, non vogliono che nessuno li aiuti, vogliono aiutarsi da soli, pensano che sono in grado di curare le proprie mancanze, i propri peccati spirituali con le proprie forze. E questo è un grave errore, è un segnale di immaturità se parliamo che uno ha una vera fede. Ognuno di noi deve essere aiutato e deve essere aiutato a cambiare la sua vita per imitare Gesù, per imitare Cristo. Tendiamo di solito a mettere dei recinti ben alti intorno a noi e a volte abbassiamo i nostri recinti con gli estranei. Come tante volte, anziché confidarci con i credenti, raccontiamo ai non credenti le nostre cadute, i nostri peccati, e ci fidiamo come loro, più che dei fratelli, come se avessimo paura di essere trasparenti con i fratelli. E questo può succedere per due ragioni. Perché da una parte la nostra paura è che i nostri fratelli potrebbero avere una reazione non basata sulla grazia, ma sul giudizio. Potrei vergognarmi di raccontare ai miei fratelli qualcosa che ho fatto. Che figura facciamo a dire questa cosa qui? Quindi non si è trasparenti. Dall'altra, non lo voglio dire, e questo è ancora più grave, perché non voglio essere corretto, perché la mia vita è una vita di peccato e voglio fare quello che voglio. Quindi nella pratica non voglio ravvedermi. Da qui Paolo inizia, sapendo di questi problemi che ci sono nel cuore dell'uomo, inizia a spiegare cosa significa nella pratica ravvedersi. Da qui Paolo inizia a parlare di carne, non intesa come corpo fisico, ma carne intesa come corpo di peccato, come quella parte non redenta, quegli istinti peccaminosi, disgustosi per Dio che la nostra carne presenta. Paolo ci presenta la via del ravvedimento, potremmo dire. La via per cambiare direzione, ci dice Paolo, è l'amore. Dice: ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. E poi aggiunge: poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Ecco, adesso Dio mette un recinto nella sua Chiesa. Adesso che sei un credente devi imparare innanzitutto ad amare Dio e poi amare il prossimo. Devi cambiare quel cambio di direzione, quell'egoismo deve diventare altruismo. Abbiamo studiato domenica scorsa con Davide questa tematica di amare e servire gli altri servendo Cristo. Mi preme dire ancora qualcosa che ci aiuta a guardare meglio la Scrittura. Se Dio ha usato i quattro Vangeli per parlare della vita di Gesù in questo mondo, dei suoi insegnamenti, dei miracoli, della sua morte, della sua resurrezione, Dio ha usato le sue epistole per chiarire, per completare, per spiegare nella pratica gli insegnamenti di Gesù. Le epistole sono un completamento dei Vangeli e sono istruzioni pratiche non per gli ebrei, non per i non credenti, ma per la Chiesa. Le epistole sono prescrittive, sono delle recinzioni che Dio ha messo sui cristiani e sono quindi ordinativi per la Chiesa. Non sono consigli, ma sono quelle cose che devi mangiare, quelle cose che devi bere, quelle cose che devi fare se sei una pecora. Se sei una capra non le devi fare. Ma se sei una pecora, le epistole servono a mettere dei recinti nelle nostre vite. L'amore è il recinto che deve essere sempre presente in tutto ciò che facciamo. Se mettiamo l'amore sempre, abbiamo fatto già più di quanto possiamo immaginare. L'amore è un recinto diverso da quello che imponeva la legge, anche se la legge aveva un messaggio di cura, di amore di Dio verso il suo popolo. Il Signore, sappiamo, ha dato due grandi comandamenti, l'avevamo studiato, se ci ricordiamo, di amare Dio e di amare il prossimo come se stessi. E tanti nel mondo, ma anche nella Chiesa, hanno aggiunto il terzo comandamento. Se devo amare gli altri come me stesso, vuol dire che devo amare anche me stesso. Ma Gesù ha dato due comandamenti, non tre. Se ci ricordiamo, abbiamo considerato Prima Corinzi 13, dove Paolo elenca 15 azioni attive che deve fare il credente. Le leggo velocemente. E dice: l'amore è paziente, le conosciamo, ma è bello ascoltarle. È paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non goda delle ingiustizie, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non cerca il proprio interesse. Ecco l'altruismo. Tutto ciò che dobbiamo fare in Chiesa deve essere fatto in forma altruistica, non per noi stessi. L'amore, tutto ciò che facciamo quindi deve essere rivestito con amore, non soltanto verso quelli che ci fanno del bene, ma anche verso quelli che ci fanno del male. L'amore è il condimento del cristiano. Colossesi 3,14 dice: al di sopra di tutte queste cose vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. L'amore cristiano è il vincolo della perfezione, e il cristiano deve impegnarsi a ricercare quell'amore proprio sacrificale, quell'amore che ha dimostrato Cristo andando sulla croce. Andando avanti al versetto 15, Galati 5 dice: ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Sappiamo che questa era la situazione dei Galati. In poche parole, se voi vi mordete e divorate, voi non state manifestando amore. E Paolo gli dice: se non manifestate amore, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Questa è una chiesa che potrebbe chiudere, non andare avanti, sta dicendo Paolo, una chiesa che sarà distrutta se non c'è l'amore. Dal versetto 16 Paolo entra ancora più nello specifico e ci mostra adesso che per manifestare l'amore il credente ha un nemico da sconfiggere. Un nemico che non è esterno a noi, ma è un nemico attaccato a noi. Dice: la nostra carne. La nostra carne è contraria all'amore. Paolo ci mostra che la carne non è solo contraria all'amore, ma è contraria a tutto ciò che vuole Dio. La nostra carne non vuole che ci ravvediamo. Infatti c'è scritto: io dico camminate secondo e non adempirete affatto i desideri della carne. L'amore non lo possiamo trovare dentro di noi. Gesù, se non è un bugiardo, ha detto: nessun uomo è giusto, nessun uomo è buono, solo il Padre è buono. E quindi per imparare a camminare per mezzo dell'amore non dobbiamo ricercare l'amore dentro di noi, ma dobbiamo ricercarlo proprio nello Spirito di Dio che ha messo nelle nostre vite, nei nostri cuori. Paolo dice: se camminate secondo lo Spirito, voi non adempirete affatto i desideri della carne. E al versetto 17 ci spiega il perché questa affermazione. Dal versetto 17 Paolo ci mostra il combattimento del credente. Il credente adesso ha una nuova natura, ma ha ancora un residuo della vecchia natura. Ancora è fatto di carne peccaminosa ed è fatto di spirito, ha queste due nature. E queste nature, ci dice Paolo a questo versetto, hanno due strade diverse. Una segue il peccato, l'abbiamo già detto tante volte, e l'altra segue le vie di Dio. la santità in eccellenza. E il credente in mezzo a un campo di battaglie, come detto, la battaglia non si svolge all'esterno, ma si svolge nel cuore del credente. È lì che c'è il sangue, è lì che ci sono le ferite, ci sono i cadaveri, ci sono i bombardamenti. E la battaglia è reale se siamo dei veri credenti. Quindi il combattimento è un combattimento spirituale. E Paolo qui ci fa capire che il cristiano non è chiamato solo a combattere questo combattimento, ma siamo chiamati a vincerlo. Il cristiano, che è libero dal peccato, non deve più peccare. Romani 6, l'avevamo citato, dice: che faremo dunque? Continueremo a peccare ora che la grazia è arrivata a noi? E la risposta di Paolo: no, di certo. No, di certo. Se il peccato non è più un problema nostro, non possiamo continuare a peccare. E il cristiano è in mezzo a questa battaglia e deve impegnarsi con tutte le forze a camminare secondo lo spirito, non secondo la carne. Ora, ho detto più volte che vorrei conoscere quali sono le vostre battaglie e confidarvi quali sono le mie battaglie. Chiaramente, come diceva anche Davide, non dobbiamo dirlo a tutti quali sono i nostri combattimenti, oppure se vogliamo anche chiedere aiuto, dobbiamo un po' certe cose magari non dirle a tutti. Posso dire che ho un problema, confidarmi con qualcuno, farmi aiutare da qualcuno. Però magari abbiamo dei fratelli o delle sorelle che potrebbero essere scandalizzati e quindi devo chiedere aiuto, ma nello stesso tempo devo anche stare attento a non scandalizzare i miei fratelli. E queste battaglie vorrei capire meglio cosa sono, però, che cosa sono le battaglie che tutti abbiamo. Dobbiamo investigarci e capire se le battaglie che stiamo affrontando sono battaglie veramente spirituali o sono battaglie che hanno tutte le persone. Ad esempio, anche quelli del mondo che non hanno lo Spirito di Dio nei loro cuori potrebbero vivere in dei combattimenti, ma non sono combattimenti spirituali. La vita è dura, è molto dura, è dura per tutti. Questo è grazie al peccato. Ma quelli di fuori non conoscono questo tipo di combattimento, perché potrebbero essere, che ne so, appesantiti dai propri peccati, soprattutto, che ne so, uno che si separa, che vede i figli che non stanno bene, e il peccato che vede in un altro una conseguenza potrebbe farli sentire appesantiti. Mi viene in mente Giuda Iscariota, aveva dei sensi di colpa per come aveva tradito il Signore, ma lui non aveva un combattimento spirituale. Lui alla fine, appesantito dai propri sensi di colpa, non aveva Cristo, non aveva la speranza e si suicidò. Lui non aveva il combattimento spirituale perché lui aveva solo una natura. Il non credente non ha una vera lotta interiore tra carne e spirito e non può neanche ravvedersi, non può cambiare direzione. Come abbiamo detto, potrebbero avere dei sensi di colpa. E il fatto di avere dei sensi di colpa non è un sinonimo di combattimento cristiano. Alcuni credenti, diciamo immaturi, potrebbero pensare di avere dei combattimenti, invece magari hanno soltanto una ribellione interna loro, che non accettano quella la volontà di Dio. Oppure potrebbero avere anche dei credenti immaturi, definiamoli immaturi, dei sensi di colpa, ma non hanno niente a che fare con un combattimento cristiano. Ecco che stare insieme alla comunione fraterna e capire anche se i combattimenti che abbiamo sono in linea con quelli che ci dice il Signore o sono combattimenti del mondo. E per comprendere se quello che noi stiamo avendo è un vero combattimento, dobbiamo vedere i versetti successivi. Paolo ci mostra quello che desidera la nostra carne in contrapposizione a quelle che desidera il nostro spirito, e non sto a leggerli qua tutti, ma dal 19 al 21 c'è proprio un'industria di peccato che genera la nostra carne. Abbiamo già detto che questa è una lunga lista, ma non è completa. E a chi sta parlando Paolo? Paolo sta parlando innanzitutto a dei credenti. Sì, è vero che quelli del mondo che non hanno lo Spirito di Dio vivono tutti in questo modo. Ma Paolo sta parlando a dei credenti, i non credenti non leggono la Bibbia. Sta parlando a dei credenti che se non camminiamo per lo Spirito, noi manifesteremo quelle che sono le opere della carne. Ora, come abbiamo detto, è utile ancora chiarire che questi peccati, questa lista di peccati, non è che si trovano nella vita, tutti insieme nella vita di tutti gli uomini, ma ogni uomo è più tendente a peccare su certi aspetti invece che su altri. Alcuni potrebbero essere inclini al peccato di fornicazione, altro di idolatria, altri di creare inimicizie, altri ire, altri maldicenza, altri contese, impurità. Di sicuro possiamo dire che la nostra carne ci spinge sempre alle cose contrarie di Dio e non dobbiamo essere superficiali nel pensare che noi siamo immuni da questi peccati. Questo è un pensiero legalista che si ritiene puro con le sue forze, che si ritiene puro, si ritiene buono. E quindi Dio è bugiardo a dire che noi non siamo buoni. Abbiamo tante volte detto che il Signore dice che l'adulterio non è soltanto quando io vado a letto con una donna o con un uomo, ma è anche guardare e anche trascurare mia moglie, trascurare, desiderare qualcun altro al posto della compagna o del compagno che Dio mi ha messo a fianco. Come guardare alla TV, guardare qualcosa di immorale è peccato, scatena dei pensieri immorali. E anche per l'idolatria vale la stessa cosa, non si intende quando noi veneriamo le statue, ma idolatria è tutto ciò che noi mettiamo prima di Dio. E a volte potremmo avere anche dei pensieri che chiamiamo sani, che ne so, a volte mettiamo i nostri figli prima di Dio, a volte potremmo mettere il lavoro prima di Dio, a volte potremmo mettere la famiglia, a volte potremmo mettere quello che volete, qualsiasi cosa noi mettiamo prima di Dio è idolatria. Il vero combattimento, entrando più nello specifico in questo aspetto, è come ci opponiamo veramente a questi desideri. Combattiamo veramente queste passioni oppure non ci facciamo caso? Ci siamo abituati talmente tanto a peccare che ormai fanno parte della nostra vita. Quando realmente combatti il peccato nella tua vita giornaliera? Come uomini deviati dal peccato che si ritengono buoni per natura, siamo più inclini a pensare che questa lista di peccati non ci interessa. Ogni persona invece non è esente da questa lista di peccati. La verità è che siamo più peccatori di quello che possiamo immaginare. E quindi qual è la soluzione? La soluzione è che dobbiamo imparare, anche tante volte noi i peccati che abbiamo non li vediamo. Allora se uno ce li viene a dire, ci offendiamo. Invece con tanto amore, nella comunione fraterna, uno deve anche venirti a dire: caro fratello, ho visto come hai trattato tua moglie, così non va bene. Caro Michele, ho visto quella cosa, non è che magari potresti essere orgoglioso. E io devo imparare a ringraziare chi mi mostra il peccato, perché Dio vuole che ci santifichiamo, non vuole che la Chiesa di Dio sia come quella del mondo. Perciò, per riassumere, il vero combattimento è quando da parte nostra noi ci impegniamo ad abbandonare questi desideri. Efesini 4 ci dice di spogliare continuamente il vecchio uomo, di spogliarci di quello che facevamo prima, di spogliarci per vincere la battaglia. Però implica ancora qualcos'altro, perché Efesini dice non solo di spogliarci, ma di rivestirci. E Paolo dice la stessa cosa dal versetto 22. Devo spogliarmi dai desideri della carne e rivestirmi del frutto dello Spirito. Il combattimento, quindi, devo rivestirmi di quel frutto di amore, di gioia, di pace, e devo ricercarlo intenzionalmente. E abbiamo visto queste caratteristiche del frutto dello Spirito uno a uno, e sono tutte registrate se volete riascoltarlo. E abbiamo visto tanti testi della Scrittura che, se da un lato sono doni di Dio, che Dio ci ha dato, da un'altra parte della Scrittura c'è scritto che per ognuno di queste caratteristiche noi dobbiamo ricercarli, dobbiamo impegnarci a ricercare queste caratteristiche. E anche qui vi voglio fare una domanda. Dopo tutto questi studi, dopo tutti questi studi che abbiamo fatto, si vede ad esempio la gioia cristiana nella tua vita? La stai ricercando? Si vede l'autocontrollo? Quanto ti stai impegnando a ricercare l'autocontrollo? Si vede l'amore? Si vede la benevolenza? Si vede la bontà, la pazienza? Quando la stiamo ricercando veramente? Quale impegno reale ci stiamo mettendo in queste cose? Perché se non vengono ricercate, tu non stai facendo nessun combattimento per Cristo. Ora, andando avanti, siamo arrivati ai versetti che abbiamo considerato l'ultima volta, e dicono: quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo altresì guidati dallo Spirito. Paolo arriva al traguardo, un primo traguardo. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. E avevamo considerato il termine, il verbo al passato, che significa proprio qualcosa che è iniziato prima ma che dura anche al presente, perché l'unico che è stato veramente crocifisso nella carne è Cristo. Ma il credente, nel momento in cui, l'avevamo visto, si è unito a Lui, nel momento in cui ha ricevuto Cristo, ha confessato Cristo, lui si è impegnato a mettere a morte la sua carne. E la sua carne, per essere messa a morte, deve essere messa inchiodata ogni giorno. Se ci stiamo santificando, la nostra carne deve mostrare delle ferite, perché viene inchiodata. Quindi ci sono dei segni di sofferenza. E queste ferite sono dolorose. Ecco, anche questo dovremmo confessarci, quanto ci stiamo impegnando. E siamo onesti. La nostra carne, la tua carne, è messa a morte veramente ogni giorno? Oppure la nostra carne ci domina e soffochiamo lo Spirito? Paolo dice: quelli che sono di Cristo, quelli che hanno ricevuto questo immenso dono della grazia, quelli che hanno professato Cristo come Signore e Salvatore, si sono impegnati a far morire la carne con le sue passioni. Al versetto 25 Paolo espone il verdetto finale. Se tu non sei un credente, allora il combattimento non è un tuo problema. Se tu non sei un credente, anche la santificazione non è un tuo problema. Se non sei un credente, non puoi e non devi fare quello che Paolo, che Dio ci sta insegnando. Se non sei un credente, non devi mettere a morte la tua carne. Se non sei un credente, l'amore, la gioia, la pace, l'autocontrollo non sono cose che ti riguardano. Ma se sei un credente, se hai lo Spirito di Dio, se sei veramente nato di nuovo, se sei stato liberato, e allora devi, e allora puoi, hai il dovere di impegnarti con tutte le tue forze a fare quelle opere che Dio ha precedentemente preparato. Grazia sì, avevamo detto, ma impegno, responsabilità. Opere per la salvezza no, opere di santificazione sì. Avevamo anche visto seconda Pietro, che dice: voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, non c'è scritto fai un piccolo sforzo, dai, presentati, non ti preoccupare, non ti impegnare, mettici poca forza. Qua dice ogni impegno. Tanta forza e tanto impegno ci vuole nella via della santificazione. Poi abbiamo visto che dice ancora: aggiungete alla vostra fede la virtù, la virtù, la conoscenza, eccetera, eccetera. Aggiungete alla vostra fede, a fede, c'è un'aggiunta, aggiungete. La fede non è il traguardo, ma è l'inizio, bisogna aggiungere. C'è un ravvedimento di continuo, c'è una crescita spirituale progressiva, uno scalino dietro l'altro da salire, aggiungete. Sali uno scalino, aggiunge la fede e la virtù e poi aggiunge ancora. La santificazione non è un optional e neanche la crescita spirituale è un optional. Se tante chiese non parlano di santificazione, aumentano i non credenti. È facile che ci siano tanti non credenti. E nella chiesa di Predazzi, Signore, spero che nessuno sia una capra, perché ritrovarci separati un domani, trovarsi senza di Cristo all'inferno, altro che piangere. Non avere una crescita spirituale è un brutto segnale d'allarme. Ancora volevo rileggere un versetto molto importante, Filippesi 2,12, dice: adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi volere e agire secondo il suo disegno benevolo. Dice: adoperatevi a compimento, ancora un impegno, ma c'è qualcos'altro che dobbiamo aggiungere a quello che ci ha detto Pietro e Paolo in Galati. Filippesi ci dice in che modo bisogna adoperarsi e impegnarsi. Ci dice di impegnarci con strafottenza, con arroganza, con presunzione, vero? Io so tutto. Ho letto tante volte la Bibbia, sempre le stesse cose, conosco queste cose. Ormai sono credente da 20 anni, vero? Oppure c'è scritto adoperatevi con calma, con tranquillità. Così è scritto? No, dice l'esatto opposto, dice Paolo, con timore e tremore. Non siamo qui a spaventare nessuno, a mettere del terrorismo psicologico, ma la scrittura è chiara. Il Dio del Nuovo Testamento, il Dio dell'Antico Testamento sono lo stesso Dio. E Cristo è Dio. E il Dio dell'Antico Testamento che ci viene presentato è un Dio molto potente, è un Dio di ira, è un Dio di giustizia e va rispettato per tutta la sua grandezza, per tutta la sua persona. Non è al nostro pari. Se non abbiamo un'alta veduta di Dio, non possiamo adoperarci con timore e tremore. Per crescere nella santificazione bisogna avere timore e che nessuno ci scandalizzi, bisogna tremare davanti a Dio, c'è scritto qua. Dio non è al nostro pari. E Filippesi, l'avevamo citato, per riassumere, dice che anche se noi mettiamo il massimo impegno, non possiamo vantarci, perché il merito è sempre di Dio. Perché quello spirito che stiamo seguendo, che produce in noi volere l'agire, è lo spirito stesso che ci attira a Lui. Però a noi ci viene comandato. Ora, prima di proseguire, è importante chiarire qualcosa che riguarda le opere di santificazione, perché c'è una linea molto sottile tra le opere della grazia, le opere per la salvezza e le opere per la santificazione. E quindi dobbiamo investigarci, dobbiamo chiederci sempre se le opere che facciamo sono opere per piacere al Signore, sono opere per la sua gloria, oppure sono opere per la nostra gloria. Questo era il problema dei Galati. Loro pensavano che le loro opere contribuissero alla salvezza. Galati 3:3 c'è scritto: siete così insensati, dopo aver cominciato con lo spirito volete ora raggiungere la perfezione con la carne. La nostra carne, abbiamo citato, che è contro di Dio, può farci raggiungere la perfezione, ci porta lontano da Dio, quindi non ci può far raggiungere. I Galati volevano sentirsi perfetti con le loro opere li facevano sentire più buoni, migliori. Dio li aveva scelti perché erano buoni. Noi non contribuiamo alla nostra salvezza con le nostre opere e non possiamo dire guarda quanto sono stato bravo. Se innalzo me stesso non sto facendo opere di santificazione e in più mi sto elevando anche sugli altri e elevarsi sugli altri uomini è peccato. Gesù dice Quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, allora dici, dovete dire sei un servo inutile perché hai fatto solo quello che eri chiamato di fare. E Paolo dirà al capitolo 6:3: infatti se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso, siamo nulla, siamo servi inutili. E questo dobbiamo sempre ricordarcelo. Senza di Cristo noi siamo nulla, siamo niente, siamo finiti. E anche le opere di santificazione io le faccio tramite e per mezzo di Cristo. Qualche giorno fa ho sentito uno studio in diretta su streaming e c'era una persona che faceva una domanda all'insegnante e gli diceva: com'è la vita cristiana? È una vita molto dura. Questa persona era vedova e il suo problema era la battaglia che svolgeva per purificarsi dal peccato della fornicazione. Come lei si impegnava al massimo per mantenere la sua castità e continuava a elencare tante altre opere che faceva e si è paragonata ad altri, a un certo punto guardava anche gli altri che non mettevano il suo impegno. A un certo punto l'insegnante si rivolge a lei e gli dice: brava, fai un sacco di cose, ma in tutto quello che dici, in tutto quello che fai, manca una cosa piccolissima così. Manca Cristo. E poi gli dice: che differenza c'è se tu fai opere di purificazione? Che differenza c'è fra te, i cattolici, i musulmani, i buddisti? Tutti ricercano quella purità. Ma senza di Cristo, quelle opere non ti servono a niente, sono spazzatura. Se togli Cristo, tu stai seguendo una religione. Le mie opere di santificazione sono perfette in Cristo. Come dice Paolo a capitolo 2, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede, nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Cristo mi ha amato? La risposta del vero credente, la risposta di chi ha Cristo, è che io amo Cristo. Cristo, amo Cristo più di mia moglie, più del mio lavoro, più degli altri. Questo non significa che mia moglie non c'ha il primo posto in questo mondo, ma Cristo ha dato la sua vita per me. E quindi la vita del cristiano è incentrata su Cristo e le cose che facciamo, ritorniamo al messaggio di Davide, sono tutte fatte per Cristo. Questo è il tema che ha portato Davide domenica. Se io predico e non lo faccio per Cristo, non serve a nulla. Se uno viene a fare le pulizie in chiesa e non lo fa per Cristo, non serve a nulla. Se uno evangelizza, se facciamo, che ne so, il mercatino, se facciamo qualsiasi cosa e non la facciamo per Cristo, non serve a nulla. Il cristiano è libero, ma è di Cristo. Per cui da un lato dobbiamo mettere sempre Cristo davanti ai nostri occhi e dall'altra parte non possiamo stare con le mani incrociate, ma dobbiamo impegnarci a santificarci, dobbiamo metterci ogni impegno. E chiariamo che non stiamo parlando, so che è tardi, so che sono concetti che conosciamo, ma questa sera dobbiamo, spero di terminare questi concetti, e poi li possiamo riprendere anche le prossime volte. Non stiamo parlando di perfezione, ma di direzione, di inizio e non di arrivo. Se possiamo andare insieme in Filippesi 3:12. Filippesi 3:12. Quindi stiamo parlando non di perfezione, ma di direzione. Filippesi 3:12. Paolo dice: non che io già abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per ricercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Ancora al versetto 13 e 14: fratelli, io non ritengo di aver già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno di dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Paolo correva per la meta. E notiamo che sia al versetto 12 che al 14 Lui non si dimentica mai di dimenticare di Cristo Gesù, continua a menzionarlo. Lui continuava a crescere per ottenere il premio celeste in Cristo Gesù. Purtroppo il messaggio che è passato nella vita dei credenti, e facciamo attenzione a quello che sto per dire, che siccome noi non raggiungeremo mai la perfezione, siccome saremo sempre mancanti in questo corpo, finché non avremo un corpo glorioso alla presenza di Dio, allora non mi impegno. Tanto sono stato salvato. Questo da un lato è anche orgoglio, ma un messaggio falso e diabolico, non sottomesso a Cristo, non sottomesso al Signore. È dettato dal nostro cuore, dalla nostra carne, perché il Signore ci comanda di impegnarci se siamo dei veri credenti. Ci avviciniamo a concludere, vi chiedo ancora 5 minuti. La volta scorsa abbiamo fatto l'esempio della fattoria, vi ricordate? La fattoria rappresenta la salvezza, per illustrazione. E poi abbiamo parlato degli attrezzi che ci sono in questa fattoria. L'amore, la gioia, la pace, eccetera, eccetera. Sono i doni che ci ha dato il Signore. Questi attrezzi servono proprio a fare quelle opere che Dio ha precedentemente preparato. E non andremo a leggerlo, ma l'altra volta avevamo citato Colossesi. Se io non uso questi attrezzi, non sono soltanto mancante, ma Colossesi dice che per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. Se noi non ci impegniamo ad abbandonare, se non ci impegniamo a santificarci, siamo dei ribelli a Dio. E se Dio finora ha avuto tanta pazienza con noi, non significa che questa pazienza non finisca. Siamo uomini ribelli e viene l'ira di Dio per gli uomini ribelli. A volte le chiese non crescono perché ci sono dei peccati nella chiesa che Dio vede. E la chiesa è ferma lì, c'è l'ira di Dio su quella chiesa. Può darsi che l'abbiamo passata anche noi, speriamo che siamo usciti da questo periodo. Forse finora, come detto, il Signore ha avuto tanta pazienza con ognuno di noi, ma adesso il Signore vuole che mettiamo le mani proprio a quell'aratro, come dice Gesù nei Vangeli, e che non ci giriamo indietro, ci pretendiamo, come dice Paolo, andare avanti a fare le opere proprio che Dio ha preparato per noi, nella nostra missione. Ognuno di noi ha una missione che è stata affidata da Dio, di andare dove lo Spirito vuole condurci. E come avevamo detto, dobbiamo portare tanto frutto. Il Signore vuole che coltiviamo questa terra e portiamo frutto a Lui. E parlando di attrezzi che Dio ci ha donato, per illustrazione, voi sapete tutti la mia passione per l'agricoltura. Per esperienza personale, gli attrezzi del lavoro bisogna saperli usare. Quando arrivava un nuovo operaio in campagna che non aveva mai usato la zappa, che non aveva mai raccolto l'uva, che non aveva, che ne so, usato le forbici, un rastrello, qualsiasi cosa, lo noti subito. Si vede quando uno non ha esperienza. Vedi che questi usano proprio questi attrezzi in maniera sbagliata e ti viene da ridere. Ad esempio, le forbici delle viti hanno una parte fissa e una parte lama che si gira, e non è lo stesso se la giri da una parte o dall'altra. Se la giri al rovescio farai più fatica, quindi gli devi spiegare, così non si fa. E la zappa uguale, la zappa non deve rimbalzare, ma la zappa devi dargli un colpo secco, devi mirare l'erba che devi tagliare, e quindi anche tutti gli attrezzi devi saperli usare. Allora, quando vedevi qualcuno che veniva a zappare e ti diceva io non voglio più zappare, il giorno dopo non si presentava più. Invece c'erano altri che sono rimasti, anche extracomunitari, sono diventati degli esperti agricoltori. Allo stesso modo funziona per gli attrezzi spirituali che il Signore ci ha dato. Se uno non li vuole usare, prima o poi se ne andrà, perché non sono attrezzi per lui, non sono attrezzi che vuole usare. Ma per chi vuole restare? ci vuole tanta umiltà. Noi non sappiamo nessuno usare gli attrezzi nel modo giusto. Fino a ieri non facevamo questo lavoro per il Signore. Abbiamo bisogno innanzitutto di tanta parola di Dio, abbiamo bisogno di mettere in pratica la parola di Dio, ma abbiamo bisogno di guardare anche gli altri fratelli che sanno usare questi attrezzi meglio di noi. Questo si chiama imitare quelle persone che sono più dei perfetti agricoltori, imitare quelle persone che sono più avanti al nostro cammino col Signore. Dobbiamo imparare a farci discepolare dagli altri, anche nella Chiesa. Dobbiamo imitare quelli che sono più avanti di noi, non guardare gli altri che stanno più indietro. Paolo dice: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Il Signore vuole che questa Chiesa cresca, che cresca spiritualmente, e se ci siamo arrestati per qualsiasi ragione, se abbiamo lasciato gli attrezzi in cantina, è ora che li andiamo a riprendere per andare avanti. È ora che li andiamo a riprendere e non dobbiamo guardare indietro e non dobbiamo guardare neanche il risultato, ma dobbiamo continuare ad avanzare. Abbiamo aperto che nel cristianesimo Cristo è tutto e deve essere tutto, e terminiamo allo stesso modo: se siamo di Cristo, camminiamo come Cristo, camminiamo altresì guidati dallo Spirito di Cristo. Preghiamo. Signore Padre, ancora una volta, Signore, ci hai mostrato questa sera il dono della grazia, il dono tuo, immensa misericordia, e ci hai mostrato la responsabilità che abbiamo come tuoi figli. Signore, ci hai portato davanti a questi studi e stai conducendo anche altri studi in questa direzione. Aiutaci ad avere un comportamento serio con te, ad ammorbidire i nostri cuori e farci direzionare dal tuo spirito, Signore, affinché le nostre vite possano cambiare, che possiamo veramente far vivere Cristo nelle nostre vite, Cristo vivere in noi e manifestarlo, Signore. La nostra vita senza di Cristo non ha nessun senso, Signore. Grazie che un giorno sei venuto a chiamarci, grazie che continui a allungare la tua mano misericordiosa, e grazie, Signore, che sei venuto in questo mondo a prendere i peccati su di te. Ti prego per il futuro di questa Chiesa, che possiamo impegnarci, Signore, a ricercare una santità personale, a ricercare una crescita e a ricercare una comunione, Signore, in trasparenza, aiutandoci l'un l'altro a crescere, aiutandoci, Signore, a toglierci tutte quelle maschere che magari abbiamo addosso, di conoscerci meglio affinché possiamo anche soprattutto aiutarci, Signore, in quelle parti che ci chiami ad aiutarci gli uni e gli altri, Signore, nei bisogni anche materiali, ma soprattutto spirituali, Signore. Ti chiedo questo nel nome di Gesù. Amen.